Signor Presidente della Repubblica, cari fratelli Vescovi, illustri sindaci e autorità che rappresentate città e territori bagnati dal mar Mediterraneo, amiche e amici tutti, vi saluto cordialmente, grato a ciascuno di voi per aver accolto l'invito del Cardinale Avellin a partecipare in questi incontri. Grazie per il vostro lavoro e per le preziose riflessioni che avete condiviso. Dopo Bari e Firenze, il cammino al servizio dei popoli mediterranei progredisce. Anche qui, responsabili ecclesiastici e civili sono insieme, non per trattare reciproci interessi, ma animati dal desiderio di prendersi cura dell'uomo. Grazie perché lo fate con i giovani, presente e futuro della Chiesa e della società. La città di Marsiglia è molto antica, fondata da navigatori greci venuti dall'Asia Minore. Il mito la fa risalire alla storia d'amore tra un marinaio emigrato e una principessa nativa. Fin dall'origine, essa presenta un carattere composto e cosmopolita. Accoglie la ricchezza del mare e dona una patria a chi non l'ha più. Marsiglia ci dice che, nonostante le difficoltà, la convivialità è possibile ed è fonte di gioia. Sulla carta geografica, tra Nizza e Montpellier sembra quasi disegnare un sorriso. E mi piace pensarla così. Marsiglia è il sorriso del Mediterraneo. Io vorrei dunque proporvi alcuni pensieri attorno a tre realtà che caratterizzano Marsiglia: il mare, il porto e il faro. Sono tre simboli. Il mare, una marea di popoli, ha fatto di questa città un mosaico di speranza, con la sua grande tradizione multietnica e multiculturale, rappresentata da più di 60 consolati presenti sul suo territorio. Marsiglia è città al tempo stesso plurale e singolare, in quanto è la sua pluralità frutto di incontro con il mondo a rendere singolare la storia. Spesso oggi si sente ripetere che la storia mediterranea sarebbe un intreccio di conflitti tra civiltà, religione e visioni differenti. Non ignoriamo i problemi, ce ne sono. Ma non lasciamoci ingannare. Gli scambi intercorsi tra i popoli hanno reso il Mediterraneo culla di civiltà. Mare strapiante di tesori, al punto che, come scrisse un grande storico francese, esso non è un paesaggio ma innumerevoli passaggi, non è un mare ma una successione di mari. Da millenni tutto vi confluisce, complicandosi e arricchendosi la storia. Il Mare Nostrum è spazio di incontro tra le religioni abramitiche, tra il pensiero greco, latino, arabo, tra la scienza, la filosofia e il diritto e tra molte altre realtà. Ha veicolato nel mondo l'alto valore dell'essere umano, dotato di libertà, aperto alla verità e bisognoso di salvezza, che vede il mondo come una meraviglia da scoprire e un giardino da abitare, nel segno di un Dio che stringe alleanze con gli uomini. Un grande sindaco leggeva nel Mediterraneo non una questione conflittuale, ma una risposta di pace, anzi, l'inizio e il fondamento della pace fra tutte le nazioni del mondo. Disse infatti: la risposta è possibile se si considera la comune vocazione storica e, per così dire, permanente che la provvidenza ha assegnato nel passato, assegna nel presente e, in un certo senso, assegnerà nel futuro, nell'avvenire, ai popoli della nazione che vivono sulle rive di questo misterioso lago di Tiberiade allargato che è il Mediterraneo. lago di Tiberiade, ovvero mare di Galilea, un luogo cioè nel quale ai tempi di Cristo si concentrava una grande varietà di popolazioni, culti, tradizioni. Proprio lì, nella Galilea delle genti, attraversata dalla via del mare, si svolse la maggior parte della vita pubblica di Gesù. Un contesto multiforme e per molti versi instabile fu la sede dell'annuncio universale delle beatitudini, nel nome di un Dio padre di tutti, che fa sorgere il suo sole su cattivi e su buoni e fa piovere su giusti e ingiusti. Era anche l'invito a allargare le frontiere del cuore superando barriere etniche e culturali. Ecco allora la risposta che viene dal Mediterraneo. Questo perenne mare di Galilea invita a opporre alla divisività dei conflitti la convivialità delle differenze. Il Mare Nostrum, arcocevia tra nord e sud, tra est e ovest, concentra le sfide del mondo intero come testimoniano le sue cinque rive su cui avete riflettuto. Nord Africa, Vicino Oriente, Mar Nero Egeo, Balcani e Europa Latina. È un posto di sfide che riguardano tutti. Pensiamo a quella climatica, con il Mediterraneo che rappresenta un hotspot dove i cambiamenti si avvertono più rapidamente. Quanto è importante custodire la macchia mediterranea, scrigno di biodiversità. Insomma, questo mare ambiente che offre un approccio unico alla complessività è specchio del mondo e porta in sé una vocazione globale alla fraternità. Vocazione unica, che fa unica via per prevenire e superare la conflittualità. Fratelli e sorelle, nell'odierno mare dei conflitti siamo qui per valorizzare il contributo del Mediterraneo perché torni a essere laboratorio di pace. Perché questa è la vocazione, essere luogo dove paesi e realtà diverse si incontrino sulla base dell'umanità che tutti condividiamo, non delle ideologie che contrappongono. Sì, il Mediterraneo esprime un pensiero non uniforme e ideologico, ma poliedrico e aderente alla realtà. Un pensiero vitale, aperto, conciliante, un pensiero comunitario, questa è la parola. Quanto ne abbiamo bisogno del frangente attuale, dove nazionalismi antiquati e belligeranti vogliono far tramontare il sogno della comunità delle nazioni. Ma ricordiamolo, con le armi si fa la guerra, non la pace. E con l'avidità di potere sempre si torna al passato e non si costruisce il futuro. Da dove dunque iniziare per radicare la pace? Sulle rive del mare di Galilea Gesù cominciò con dare speranza ai poveri, proclamandoli beati. Ne ascoltò i bisogni, ne sanò le ferite, proclamò anzitutto a loro il buon annuncio del regno. Da lì occorre ripartire, dal grido spesso silenzioso degli ultimi, non dai primi della classe che, pur stando bene, alzano la voce. Ripartiamo, Chiesa e comunità civile, dall'ascolto dei poveri, che si abbracciano, non si contano. Perché sono volti, non numeri. Il cambio di passo delle nostre comunità sta nel trattarli come fratelli di cui conoscere le storie, non come problemi fastidiosi, cacciandoli via e inviandoli a casa. Sta nell'accogliere, non nel nasconderli, nell'integrarli, non nello sgomerarli, nel dare loro dignità. E Marsiglia, voglio ripeterlo, è la capitale dell'integrazione dei popoli. Questo è un orgoglio vostro. Oggi il mare della convivenza umana è inquinato dalla precarietà che ferisce pure la splendida Marsiglia. E dove c'è precarietà, c'è criminalità. Dove c'è povertà materiale, educativa, lavorativa, culturale e religiosa, il terreno delle mafie e dei traffici illeciti è spianato. L'impegno della sola istituzione non basta. Serve un sussulto di coscienza per dire no. No all'illegalità, sì alla solidarietà, che non è una goccia nel mare, ma l'elemento indispensabile per purificare le acque. In effetti, il vero male sociale non è tanto la crescita dei problemi, ma la decrescita della cura. Chi oggi si fa prossimo dei giovani lasciati a se stessi, facile prede della criminalità e della prostituzione? Chi si prende carica? Chi è vicino alle persone schiavizzate da un lavoro che dovrebbe renderle più libere? Chi si prende cura delle famiglie impaurite, timorose del futuro e di mettere al mondo nuove creature? Chi presta ascolto al gemito degli anziani soli che, anziché essere valorizzati, vengono parcheggiati con la prospettiva falsamente dignitosa di una morte dolce, in realtà più salata delle acque del mare? Chi pensa ai bambini non nati, rifiutati in nome di un falso diritto al progresso, che invece è il regresso nei bisogni dell'individuo? Oggi abbiamo il dramma di confondere bambini con cagnolini, no? Il mio segretario mi diceva che, passando per Piazza San Pietro, avevo visto qualche donna che portavano i bambini, ma non erano bambini nel carrello, erano cagnolini. Questa confusione ci dice qualche cosa di brutto. Chi guarda con compassione, oltre la propria riva per ascoltare le grida di dolore che si levano dal Nord Africa e dal Medio Oriente? Quanta gente vive immersa nelle violenze e patisce situazioni di ingiustizia e di persecuzione? E penso a tanti cristiani spesso costretti a lasciare le loro terre oppure ad abitare senza veder riconosciuti i loro diritti, senza godere di piena cittadinanza. Per favore, fratelli e sorelle, impegniamoci perché quanti fanno parte della società possano diventare cittadini a pieno diritto. E poi c'è un grido di dolore che più di tutti risuona e che sta tramutando il mare nostrum in mare mortum. Il Mediterraneo, da culla della civiltà a tomba della dignità. E il grido soffocato dei fratelli e delle sorelle migranti, a cui vorrei dedicare attenzione riflettendo sulla seconda immagine che ci offre Marsiglia, quella del suo porto. Prima il mare, seconda il porto. Il porto di Marsiglia è da secoli una porta spalancata sul mare, sulla Francia, sull'Europa. Da qui molti sono partiti per trovare lavoro e futuro all'estero e da qui tanti hanno varcato la porta del continente con bagagli carichi di speranza. Marsiglia è un grande porto ed è una grande porta che non può essere chiusa. Vari porti mediterranei invece si sono chiusi e due parole sono risuonate alimentando le paure della gente: invasione ed emergenza, e si chiudono i porti. Ma chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita. Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per divampare propagande allarmiste, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza, con una responsabilità europea in grado di fronteggiare le obiettive difficoltà sto guardando qui in questa mappa i porti privilegiati per i migranti, no? Cipro, la Grecia, Malta, Italia, Spagna. Sono affacciate sul Mediterraneo e ricevono oggi i migranti, no? Il Mare Nostrum grida giustizia con le sue sponde che da un lato trasudano opulenza, consumismo, spreco, mentre dall'altro vi sono povertà e precarietà. Anche qui il Mediterraneo rispecchia il mondo, con il sud che si volge al nord, con tanti paesi in via di sviluppo, afflitti di instabilità, regimi in guerra e di desertificazione che guardano a quelli benestanti in un mondo globalizzato nel quale tutti siamo connessi, ma i divari non sono mai stati così profondi. Eppure questa situazione non è una novità degli ultimi anni. Non è questo Papa venuto dall'altra parte del mondo il primo ad avvertirla con urgenza e preoccupazione, no. La Chiesa ne parla con toni accorati da più di 50 anni. Si era da poco concluso il Concilio Vaticano II e San Paolo VI nell'enciclica Populorum Progressio scrisse: «I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza». La Chiesa trasale davanti a questo grido di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. Papa Montini enumerò tre doveri delle nazioni più sviluppate radicati nella fraternità umana e soprannaturale. Dovere di solidarietà, cioè aiuto che le nazioni ricche devono prestare ai paesi in via di sviluppo. Dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra i popoli forti e i propri deboli. E terzo, dovere di carità universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, condiviso, un mondo nel quale tutti abbiamo qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso delle uni costituisca un ostacolo allo sviluppo delle altre. Alla luce del Vangelo e di queste considerazioni, Paolo VI nel 67 sottolineò il dovere dell'accoglienza, sul quale scrisse così: «Non insisteremo mai abbastanza. A questo 15 anni prima avevo incoraggiato Pio XII scrivendo: la famiglia di Nazareth in esilio, Gesù, Maria, Giuseppe, migranti in Egitto, sono il modello, l'esempio, il sostegno di tutti i migranti e pellegrini di oggi e di ogni età e di ogni paese, di tutti i profughi di qualsiasi condizione che, incalzati dalla persecuzione, dal bisogno, si vedono costretti ad abbandonare la patria, abbandonare i cari parenti e a recarsi in terra straniera». Certo, sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà nel accogliere. I migranti vanno accolti, protetti o accompagnati, promossi e integrati. Se non si arriva fino alla fine, il migrante finisce in orbita della società, accolto, accompagnato, promosso e integrato. Questo è lo stile, no? È vero che non è facile avere questo stile, integrare persone non attese, però il criterio principale non può essere il mantenimento del proprio benessere, bensì la salvaguardia della dignità umana. Coloro che si rifugiano da noi non vanno visti come un peso da portare. Se li consideriamo fratelli, ci appariamo soprattutto come donne. Domani si celebrerà la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Lasciamoci toccare dalla storia di tanti nostri fratelli e sorelle in difficoltà, che hanno il diritto sia di emigrare, sia di non emigrare e non chiudiamoci nell'indifferenza. La storia ci interpella a un sussulto di coscienza per prevenire il naufragio di civiltà. Il futuro, infatti, non sarà nella chiusura, che è un ritorno al passato, un'inversione di marcia nel cammino della storia. Contro la terribile piaga dello sfruttamento di esseri umani, la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali, regolari, sostenibili, grazie a un'accoglienza equa da parte del continente europeo nel contesto di una collaborazione con i paesi di origine. Dire basta, invece, è chiudere gli occhi. Tentare ora di salvare se stessi si tramuterà in tragedia domani. Quando le future generazioni ci ringrazieranno, se avremo saputo creare le condizioni per un'imprescindibile integrazione, mentre ci incolperanno se avremo favorito soltanto sterili assimilazioni. L'integrazione anche dei migranti è faticosa, ma lungimirante. Prepara il futuro che, volenti o nolenti, sarà insieme o non sarà. Sarà insieme o non sarà. L'assimilazione che non tiene conto delle differenze e resta rigida nei propri paradigmi fa invece prevalere l'idea sulla realtà e compromette l'avvenire aumentando le distanze e provocando la ghettizzazione che fa divampare ostilità e insofferenza. Abbiamo bisogno di fraternità come del pane. La stessa parola fratello, nella sua derivazione indoeuropea, rivela una radice legata alla nutrizione e al sostentamento. Sotterremo noi stessi solo nutrendo di speranza i più deboli, accogliendoli come fratelli. Non dimenticate l'ospitalità, ci dice la Scrittura. E dall'Antico Testamento si ripete, no? La vedova, l'orfano e lo straniero. I tre doveri della carità. Assistere la vedova, assistere l'orfano e assistere lo straniero, il migrante. A tale proposito, il porto di Marsiglia è anche una porta di fede. Secondo la tradizione, qui approdarono i santi Marta, Maria e Lazzaro, la tradizione, che seminarono il Vangelo in queste terre. La fede viene dal mare, come rievoca la suggestiva tradizione marsigliese della candelora con la processione marittima. Lazzaro nel Vangelo è l'amico di Gesù, ma è anche il nome del protagonista di una sua parabola attualissima, la quale apre gli occhi sulla disuguaglianza che corrode la fraternità e ci parla della predilezione del Signore per i poveri. Ebbene, noi cristiani, che crediamo nel nostro Dio fatto uomo, nell'unico e inimitabile uomo che sulle rive del Mediterraneo si è detto via, verità e vita, non possiamo accettare che le vie dell'incontro siano chiuse. Non chiudiamo le vie dell'incontro, per favore. Non possiamo accettare che la verità del Dio denaro prevalga sulla dignità dell'uomo, che la vita si tramuti in morte. La Chiesa, confessando che Dio in Gesù Cristo si è unito in certo modo a ogni uomo, crede con San Giovanni Paolo II, che la sua vita è l'uomo. Adora Dio e serve i più fragili. Adora Dio e serve i più fragili, che sono i suoi tesori. Adorare Dio e servire il prossimo, ecco cosa conta. Non la rilevanza sociale o la consistenza numerica, ma la fedeltà al Signore e all'uomo. Questa testimonianza cristiana, adesso manca poco, scusatemi, ma per dare un po' di sollievo, Questa è la testimonianza cristiana, e tante volte è pure eroica. Penso ad esempio a Charles de Foucault, fratello universale, ai martiri d'Algeria, ma anche a tanti operatori di carità di oggi. In questo stile di vita scandalosamente evangelico, la Chiesa ritrova il porto sicuro a cui attraccare e da cui ripartire per interessare legami con la gente di ogni popolo, ricercando ovunque le tracce dello Spirito e offrendo quanto per grazia ha ricevuto. Ecco la realtà più pura della Chiesa, ecco, scrisse Bernanò, la Chiesa dei Santi, aggiungendo che tutto questo grande apparato di saggezza, di forza, di disciplina elastica, di magnificenza e di maestà non è nulla per sé, se la carità non lo anima. Mi piace esaltare questa perspicacia francese, genio, credente e creativo, che ha affermato tali verità attraverso una moltitudine di gesti e scritti. San Cesareo di Arlè diceva: «Se hai la carità, hai Dio. Se hai Dio, che cosa ti manca?» Pascal riconosceva che l'unico oggetto della scrittura è la carità e che la verità fuori della carità non è Dio, ma è la sua immagine e un idolo che non bisogna amare né adorare. E San Giovanni Cassiano, che qui morì, scrisse che tutto, anche ciò che si stima utile e necessario, vale meno che quel bene che è la pace e la carità. È bello dunque che i cristiani non siano secondi a nessuno nella carità e che il Vangelo della carità sia la magna carta della pastorale. Non siamo chiamati a rimpiangere i tempi passati o a ridefinire una rilevanza ecclesiale. Siamo chiamati alla testimonianza, non a ricamare il Vangelo di parole, ma a dargli carne, non a misurare la visibilità, ma a spenderci nella gratuità, credendo che la misura di Gesù è l'amore senza misura. San Paolo, l'apostolo delle genti, che trascorse buona parte della vita sulle rotte mediterranee, da un porto all'altro, insegnava che per adempiere la legge di Cristo occorre portare gli uni i pesi degli altri. Cari fratelli vescovi, non ci carichiamo di pesi le persone, per favore. Non carichiamo di pesi le persone, ma alleviamo le loro fatiche in nome del Vangelo della misericordia, per distribuire con gioia il sollievo di Gesù a un'umanità stanca e ferita. La Chiesa non sia una riunione di prescrizioni. La Chiesa sia porto di speranza per gli sfiduciati. Allargate il cuore, per favore. La Chiesa sia porto di ristoro, dove le persone si sentono incoraggiate a prendere il largo nella vita con la forza imparagiabile della gloria di Cristo. La Chiesa non sia dogana. Ricordiamo il Signore, tutti sono invitati. E vengo brevemente così all'ultima immagine, quella del faro. Esso illumina mare, porto e faro. Questo illumina il mare e fa vedere il porto. Quali scie luminose possono orientare la rotta delle chiese nel Mediterraneo, mi domando, pensando al mare che unisce tante comunità credenti diverse. Credo si possa riflettere sui percorsi più sinergici, forse valutando anche l'opportunità di una conferenza ecclesiale del Mediterraneo, come ha detto il Cardinale. Di scambio e di a maggiore rappresentatività ecclesiale della regione. Anche pensando al porto e al tema migratorio, potrebbe essere proficuo lavorare per una pastorale specifica ancora più collegata, così che le diocesi più esposte possano assicurare migliore assistenza spirituale e umana alle sorelle e ai fratelli che giungono bisognosi. Il faro in questo prestigioso palazzo che ne porta il nome mi fa infine pensare soprattutto ai giovani. Sono loro la luce che indica la rotta futura. Marsiglia è una grande città universitaria, sede di 4 campus del circa 35.000 studenti che li frequentano e 5.000 sono stranieri. Là da dove cominciare a tessere rapporti tra le culture, se non dall'università? Lì i giovani non sono ammaliati delle seduzioni del potere, ma dal sogno di costruire l'avvenire. Non spegnere questo sonno. Le università mediterranee siano laboratori di sogni e cantieri di futuro dove i giovani maturino incontrandosi, conoscendosi e scoprendo cultura e contesti vicini e diversi al campo stesso. Così si abbattono i pregiudizi, si sanano le ferite, si scongiurano retoriche fondamentalisti. State attenti alla predica di tanti fondamentalismi che oggi sono alla moda. Giovani ben formati, orientati a fraternizzare, potranno aprire porte inaspettate del dialogo. Se vogliamo che si dedichino al Vangelo e altro servizio della politica, occorre prima di tutto che noi siamo credibili, dimentichi di noi stessi, liberi di autoreferenzialità, dediti a spenderci senza sosta per gli altri. Ma la sfida prioritaria dell'educazione riguarda ogni età formativa. Già da bambini, mischiandosi con gli altri, si possono superare tante barriere e preconcetti, sviluppando la propria identità nel contesto di un mutuo arricchimento. A ciò può ben contribuire la Chiesa, mettendo al servizio le sue reti formative e animando una credibilità e fraternità. Fratelli e sorelle, la sfida è anche quella di una teologia mediterranea che sviluppe. La teologia deve essere radicata nella vita, eh? Una teologia liberatoria, di laboratorio non funziona. E questa è la sfida, è una teologia mediterranea che sviluppe un pensiero aderente al reale, casa dell'umano e non solo dato tecnico, in grado di unire le generazioni legando memoria e futuro e promuovere con originalità il cammino ecumenico tra i cristiani e il dialogo tra credenti di religioni diverse. È bello avventurarsi in una ricerca filosofica, teologica, che attingendo le fonti culturali mediterranee restituisca speranza all'uomo, mistero di libertà bisognoso di Dio e dall'altro per dare senso alla propria esistenza. Ed è necessario pure riflettere sul mistero di Dio, che nessuno può pretendere di possedere o padroneggiare e che anzi va soprattutto ad ogni utilizzo violento, strumentale, consci che la confessione della sua grandezza presuppone in noi umiltà dei cercatori. Cari fratelli e sorelle, sono contento di essere qui a Marsiglia. Una volta il Signore Presidente mi ha invitato a visitare Francia e mi ha detto così: ma è importante che venga a Marsiglia. Ho fatto. Vi ringrazio per la vostra pazienza, il paziente ascolto, e per il vostro impegno. Andate avanti, coraggiosi, siate mare di bene per far fronte alla povertà di oggi con una sinergia solidale. Siate porto accogliente per abbracciare chi cerca un futuro migliore. Siate faro di pace per fendere attraverso la cultura dell'incontro gli abusi tenebrosi della violenza e della guerra. Grazie tante.